Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, quest'oggi ascolterete la seconda parte della catechesi di approfondimento che ha tenuto padre Bernardino Maria Abate sul tema del Verbo di Dio incarnato e Redentore. A tutti un buon ascolto, Ave Maria.
Non solo, nel Vangelo, sono particolari che forse noi non ci pensiamo, però ci testimonia che Gesù è risorto, quando le donne corrono a dare l'annunzio ai discepoli, agli apostoli, che Gesù era risorto, corrono San Pietro e San Giovanni il primo, però per rispetto a San Pietro si ferma, fa entrare San Pietro prima, entra San Giovanni, lui è che scrive nel Vangelo, dice... il discepolo che Gesù amava, no? Quindi vide e credette. Che cosa vide? Cioè, lì non c'era più il corpo, no? Vide il sudario, cioè le lenzuolo, la sindone, che stava lì, però non era, non so, era stato messo apposta, probabilmente vide la sindone, vide il lenzuolo afflosciato, e quindi attorno le bende. Significa che Gesù, quando risuscitò, non è che si slegò quello che aveva, ma passò attraverso il lenzuolo, e questo è, perciò voi vide e credete, San Giovanni, perché è solo quando uno risorge, cioè il corpo glorioso. E infatti poi dopo Gesù risuscitò, quindi passò attraverso il sudario, il lenzuolo, la sindone. Poi, ecco, il sudario poi stava anche un po' sollevato, perché qui stava appoggiato sul volto, lo vide anche un po' sollevato. Qui è l'altro mistero, no? Tutto collegato alla resurrezione di Gesù. Poi Gesù non è che tolse la pietra per uscire, passò attraverso la pietra. Infatti poi l'angelo fu lui che tolse la pietra che stava su, all'ingresso, no? Per poi poterono così entrare le pie donne, no? Quindi questo è il segno, un segno della resurrezione. Poi c'è anche l'episodio di San Tommaso, cioè poi Gesù apparve agli apostoli per 40 giorni, no? Quindi facendosi vedere, quindi poi gli apostoli ebbero modo di vederlo più volte. Addirittura San Tommaso toccò anche la carne, quindi un vero corpo. Quindi non era un'illusione. Poi perché dice Gesù è risorto? Perché rimane ancora? Rimane per istruire, per confermare, per ammaestrare i discepoli, a esortare i discepoli. Poi sale al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, quindi con la natura umana. Quindi le porte del paradiso erano chiuse con il peccato, ora Gesù risorgendo e salendo al cielo riapre le porte del paradiso, e quindi noi possiamo salire con lui. Lui è il capo, noi siamo le membra, quindi per questo poi l'ascensione, c'è gioia proprio per questo, no? Ora Gesù dove si trova? Questo è importante sapere e ricordarcelo. Gesù, come Dio, sappiamo, è dappertutto, in cielo, in terra, in ogni luogo, no? Come Dio. Come uomo Dio, questa persona, cioè, quindi anche la natura umana, è in cielo e nel Santissimo Sacramento dell'altare, quindi la presenza reale di Cristo, no? E Gesù poi l'aveva promesso, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Quindi noi abbiamo questa grazia, di avere Gesù in cielo e in mezzo a noi ancora. Se non lo vede, però è nascosto, è nell'ostia consacrata. Però poi spiritualmente cioè, è presente nell'anima, dove sono i cristiani, la Chiesa, eccetera, poi tante altre presenze spirituali, no? Però come poi nell'Eucaristia noi abbiamo corpo, sangue, anima e divinità, possiamo ricevere anche nella Santa Comunione. Quindi questo è veramente molto bello, ecco, e interessante. Quindi questo, ecco, è la parte della cristologia. Ora vogliamo vedere, ecco, per quanto riguarda la soteriologia, cioè ovviamente la parte della redenzione. Ecco, Gesù è il Redentore, il Salvatore. Già possiamo, neanche possiamo avere questi dubbi, no? Quando l'angelo annunziò alla Madonna che sarebbe diventata la Madre di Dio, e disse che lo chiamasse appunto Gesù, che significa Dio salva, no? Eppure a San Giuseppe, no? Disse pure la ragione di questo nome, lo chiamerà di nome Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù infatti significa salvatore, o meglio Dio salva. E quindi, ecco, premente la redenzione, che significa, ecco, redenzione, che è di scatto, di acquisto, no? Quindi la redenzione è l'atto col quale il genere umano, caduto nel peccato, fu liberato da questo e reintegrato nell'amicizia di Dio per mezzo della mediazione di Gesù Cristo, che ha soddisfatto e meritato per gli uomini. Mentre Gesù ha soddisfatto, che significa? Ha riparato. Ha pagato per noi il prezzo del riscatto. Qual è questo prezzo del riscatto? È stata la sua vita, è stato il suo sangue. Quindi Gesù è il Redentore. Infatti, la Sacra Scrittura dice: siamo stati comprati a caro prezzo, siamo stati comprati a prezzo del sangue di Gesù. Gesù Redentore. Accanto a Gesù Redentore non dobbiamo dimenticare la Madonna, infatti viene chiamata Maria Corredentrice, perché coopera alla salvezza, ha un ruolo importante, unico, singolare nell'opera redentiva. E questo già abbiamo visto, abbiamo fatto anche una catechesi di Sessione Mariana, abbiamo parlato della corredentrice, però possiamo anche qua dire alcune parole. Ovviamente la Madonna ha cooperato alla salvezza proprio perché ha detto il suo sì, l'annunciazione, i carni di Gesù sono i carni di Maria, così anche il sangue di Gesù è il sangue di Maria, perché Gesù è tutto del Padre, è tutto di Maria. Lei viene, cioè Gesù viene da Maria, dal Padre e da Maria. E poi lei ha detto il suo sì all'Annunciazione, è stata sempre lui, e poi ha detto il suo sì anche sul Calvario, quando ha offerto Gesù per noi, e si è offerta anche lei stessa per noi, per la nostra salvezza. E quindi, praticamente, con Gesù noi. La Madonna ci genera alla vita divina, alla vita di grazia. Ci sono veramente tante prove, le prove della Sacra Scrittura, della tradizione, del Magistero. Questa è una verità anche prossima alla fede, anche se ultimamente qualcuno fa qualche difficoltà nell'usare il termine, però è quello più appropriato, come abbiamo già dimostrato. Però poi la dottrina è questa, proprio quella della dottrina della Chiesa che è stata più volte ribadita. Ovviamente noi possiamo dire che Gesù ci redime con il suo sangue e la Madonna ci redime con le sue lacrime, con i suoi dolori. E qui anche poi c'è il grande valore della sofferenza, che unita a quella di Gesù e di Maria danno, ecco, tanto, hanno veramente un grande beneficio, no? Quindi questo è veramente importante, no? Gesù ci salva. Quindi la verità più consolante della nostra religione, che se andate anche nelle altre religioni, quelle aspettano ancora il Messia, quell'altro non ne parliamo, è una babele. Infatti il cristiano deve essere sempre felice, non può essere triste, perché Gesù è venuto proprio per noi, per salvarci, ci vuole salvi tutti quanti, e ci salva. Solo proprio quando proprio non vogliamo proprio sapere. Però questa è la, come diceva una volta un predicatore, dovremmo correre di gioia però pensando a quello che Gesù ha compiuto per noi, per la nostra salvezza. Quindi la cosa più importante, ci libera, ci salva dal peccato e dalle sue conseguenze. Ecco, il peccato di Adamo era un'offesa a Dio, occorreva una riparazione infinita. Quindi Gesù è stato il mediatore, no? Quindi come uomo espiò la colpa morendo, come Dio diede valore infinito alla sua espiazione. Quindi c'è anche la partecipazione della natura umana, no? Come prendendo la natura umana. Poi ecco il valore della Madonna, che lei è una persona, una creatura umana, cioè proprio persona umana, Gesù è persona divina. E poi quindi Gesù ci insegna a vivere secondo Dio, quindi con il suo esempio, con la sua parola. E quindi qui dovremmo, ecco, il dovere di ringraziare, ecco. Noi siamo stati liberati, salvati. Pensate, uno che si trova in carcere e quindi viene a liberarsi, prendo io al posto suo, oppure sta in una fossa, io vado giù e ti porto su e muoio per salvarti. Quindi la nostra riconoscenza deve essere sempre grande. Possiamo, ecco, essere ingrati, ecco, perché l'ingratitudine a Gesù non piaceva, quando ricordate il fatto dei lebbrosi, aveva liberato e solo uno ritornò a ringraziarlo, gli altri dove stanno? E purtroppo c'è tanta ingratitudine, dice, da come lo vedi? E dalla corrispondenza, tanti cristiani non vivono più da cristiani, anzi, offendono ancora di più il Signore. Quindi il vero cristiano ringrazia e cerca di comportarsi bene da buono cristiano, come raccomandava anche Padre Pio. Quindi siamo quasi alla fine. Ecco, vogliamo vedere brevemente gli elementi della redenzione. Praticamente noi possiamo dire che in questa azione salvifica di Cristo, ecco, noi vediamo che questa soddisfazione, questa redenzione è così efficace, è importante per noi, perché Gesù è il nostro capo, no? E quindi noi siamo le membra. Quindi noi formiamo una cosa sola, no? nella Chiesa, cioè facciamo parte del corpo mistico. Gesù è il capo e noi siamo le membra. Quindi il nostro capo ha compiuto questo. Quindi questo si chiama appunto la solidarietà. E poi a quello che ha fatto, come abbiamo detto prima, è una soddisfazione vicaria. Cioè, ovviamente, con la sua passione e morte, ha veramente soddisfatto, con una soddisfazione vicaria sovrabbondante, alla divina giustizia per i nostri peccati. Dice anche San Paolo, no? Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Gesù poteva salvarci anche con come ho detto prima, anche senza versare sangue, o anche con una semplice, passava anche una goccia di sangue. Però lui si è donato tutto se stesso, addirittura fino alla fine. Tanto che quando il Longino oltrepassò il costato di Cristo, uscì sangue ed acqua. Quindi questo è il segno poi dell'amore, cioè fino alla fine, frutto dell'amore di Dio per noi. Quindi ha soddisfatto. Poi c'è il merito, cioè ovviamente quello che noi avevamo perduto, Gesù ce lo ridà. La grazia che noi avevamo perduta con il peccato dei nostri progenitori ci viene ridata anche in modo sovrabbondante. Anche quei privilegi, i doni, come ricordate, i doni preternaturali, poi ci vengono sublimati e ridati. Naturalmente abbiamo sempre l'esperienza della sofferenza, del dolore, della morte. Però poi dopo, questo è solo per un fine, che queste sofferenze, questi dolori hanno un fine di salvezza redentivo e si trasformeranno in gioia. Così anche poi dopo la morte il nostro corpo ritornerà, risusciterà, sarà glorioso come quello di Cristo. Avremo un corpo glorioso. Quindi, perché Dio ci aveva creati per l'immortalità, anche per il corpo. Il peccato è stato una conseguenza del peccato originale, no? Gesù quindi ci merita la grazia, anche ci ridona questi doni preternaturali, però questi non li abbiamo subito, eh? Per esempio la risurrezione dobbiamo aspettare alla fine del mondo. Ci ha lasciato anche qualcosa, la concupiscenza, conseguente del peccato, per farci capire che siamo ancora deboli, abbiamo bisogno del suo aiuto, e anche per tenerci quindi nell'umiltà, no? Però è sempre per un fine sapiente di Dio. E poi una cosa importante, che la redenzione vale per tutti, cioè è universale, per tutti i tempi, per tutti i luoghi. Quindi nessuno può dire, beh, Gesù non è morto, cioè dannato, cioè Gesù è morto per tutti. Cioè, la grazia salvifica, Gesù è morto per te, no? E ti arriva, deve solo avere poi la corrispondenza da parte tua, da parte dell'uomo, ad accogliere questa salvezza, con la fede e con l'amore, con la pratica dei comandamenti. Ti chiede solo questo il Signore. Tu puoi anche rifiutarlo, se no, no, che ne devo fare? E purtroppo avviene. Quindi, allora noi dobbiamo distinguere, questo è importante, perché certe volte non ci consideriamo, ci sono anche delle correnti teologiche che dicono, che vanno addirittura all'eccesso, che Gesù è morto per tutti e tutti si salvano. Sì. Tutti si salvano se accogli con la fede e con l'amore. Non è che si salva pure se tu continui a fare il peccato, oppure non essere battezzato, eccetera. Gesù poi ne parla anche chiaro, no? Del Vangelo. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato. Per andare in cielo bisogna osservare i comandamenti. Gesù ti dà tutti tutte le grazie per salvare, e non ti devi preoccupare perché ha desiderio più lui di salvarti, che ti vuole portare in paradiso, che non tu. E solo quando uno dice, però non lo vuoi proprio, e allora lì tu fai proprio una grave offesa. Però sei tu che rifiuti, non è che Gesù non ti vuole salvare. E quindi questo ci porta veramente a tanta consolazione e alla speranza. Quindi si chiama redenzione oggettiva, e così dice, cioè praticamente è quella che Gesù ha fatto per tutti, cioè donare la salvezza a tutti. La redenzione soggettiva riguarda la parte personale, cioè Dio ti salva e lui ti vuole salvare, però richiede anche la corrispondenza umana. Quindi questa qua si chiama la parte soggettiva. L'inizio si chiama questo, e quindi che poi porta al merito, perché no, Dio non è che fa come per noi i burattini, no? Cioè, e poi ti dà tutte le grazie, ovviamente, realmente per questo poi noi, ecco, perché dobbiamo pregare, la Madonna l'ha ricordato, no? A Fatima, a Lourdes, pregate, fate sacrifici per i peccatori, no? Quindi anche per conservarvi in grazia, ma anche poi per... Uno potrebbe dire, ma scusate, ma Gesù non è morto per tutti, perché dobbiamo pregare e sacrificarci? La Madonna disse a Fatima, appunto, che si perdono questi anni perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro, no? Vanno all'inferno. Perché non c'ha non hanno la corrispondenza, la grazia è quelli che non pregano, che non fanno penitenza, ecco. Allora, ecco il valore, come dicevo prima, della preghiera, del sacrificio, che noi possiamo aiutare gli altri a salvarsi. Allora, noi dobbiamo far sì che questa grazia che Gesù ha dato per tutti, che ognuno può salvarsi, Dio vuole tutti, dobbiamo aiutare i fratelli, come hanno fatto tanti santi, a essere aperti a questa grazia, ad essere docili a questa grazia, nonostante tutto, nonostante i loro peccati. Ecco un esempio, no? C'era Santa Monica che aveva il figlio che a 30 anni, Agostino, non era ancora cristiano, non era battezzato, e lei pregava, faceva tante lacrime, tanto che una volta andò da Sant'Ambrogio e disse, era tanto preoccupata per il figlio che non era ancora cristiano, e Sant'Ambrogio le disse, guarda, ma pensi che tante preghiere e lacrime il Signore non... vi ascolta, quindi continua a pregare, non ti preoccupare. Ecco, il Signore provvede. Infatti, poi dopo, Sant'Agostino, mentre leggeva, fu illuminata la grazia e tutta la mente e anche la volontà si rischia, e quindi cambiò vita. È diventato poi un grande santo, uno dei più grandi santi della Chiesa, un dottore della Chiesa. Le preghiere e le lacrime di una mamma. Così anche la Chiesa è come la mamma, no? Come poi la Madonna che prega per i figli. Quindi noi abbiamo anche questa missione, oltre a santificarci, ad aiutare le anime. E questo poi lo troviamo anche quando si celebra la Messa, no? Poi forse andando un po', qua abbiamo quasi finito. Nel testo originale, quando si dice Gesù istituisce l'Eucaristia, dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per molti. Qui si vuole intendere, questo in latino, poi dopo c'è le varie traduzioni, in italiano metto per tutti, però per molti dà più una spiegazione teologica, come fece anche Papa Benedetto XVI, per indicare proprio questa cosa qui, cioè che Gesù è morto per tutti. Però quel sangue sarà salvifico per molti, cioè di quelli che l'accoglieranno con fede e con amore. Per altri, purtroppo, sarà, cioè, non lo prendono. Quindi, vedete, sono sottigliezze che forse noi non ci pensiamo, però, ecco, dobbiamo ricordarlo. Per questo poi anche quando si fanno le preghiere, gli studi teologici, bisogna andare sempre alle fonti, no? Purtroppo le traduzioni tante volte non sono molto precise, oppure danno delle interpretazioni, più che altro sono interpretazioni. Tante che sono anche delle correnti teologiche, come ho detto prima, che viene dice, vabbè, l'inferno è vuoto, oppure che tu... ho capito, però qua si parla chiaro, cioè la redenzione oggettiva, sì, Gesù, però c'è anche, cioè Dio ti salva, però non senza la tua corrispondenza, la tua libera volontà. Non ti possiamo dire violenza, cioè ti potrebbe anche, cioè io potrei dire guarda, sì, io non mai, cioè fa di me quello che vuoi, so, mettimi una mano in testa, io sono peccatore, però non può, infatti poi Gesù l'ha dimostrato, non ha mai costretto nessuno. E pensiamo a Giuda, quello volontariamente ha fatto quello. Questo è importante, ecco, l'università della redenzione, Gesù è morto per tutti, però poi questa salvezza deve essere accolta. Noi perciò abbiamo anche questa, la Chiesa ha questa missione di portare la salvezza a tutti. Ecco, dobbiamo poi, ecco, la Chiesa ha questo compito di corrispondere. E poi, ecco, il sacrificio di Gesù, no? È un perfetto sacrificio che fa il Padre. Ecco, il sacrificio, noi vediamo già, se leggiamo la Sacra Scrittura, lo troviamo già all'inizio della storia della salvezza, no? Si offre qualcosa di sensibile che viene distrutta realmente e fatta a Dio, dal legittimo ministro. E quindi con il sacrificio si riconosce come principio supremo e ultimo fine dell'uomo. In questo caso poi il sacrificio ha un valore di espiazione. Quindi prima si offrivano gli animali, no? Che erano solo una figura poi della Gesù stesso, che è il sacrificio. Anzi, ecco, questa è la cosa, e poi concludo. Premente Gesù è vittima, altare e ministro, è tutto in sé. È la cosa più perfetta che si può offrire al Padre. Come atto di culto, per questo anche perché è importante la Santa Messa, perché ha un valore infinito. Purtroppo tanti cristiani non vanno purtroppo neanche in chiesa, anche perché ci si pensa a questo aspetto importante, sacrificare della Messa, che è una ripresentazione, una riattualizzazione del sacrificio di Cristo. Quindi la Santa Messa, noi abbiamo proprio Gesù che è il sacerdote, è vittima, che abbiamo appunto sotto le specie eucaristiche, cioè proprio la risurrezione della passione, morte e risurrezione di Gesù, e viene offerta al Padre sull'altare. E quindi Gesù, e quindi quello è l'atto di culto più perfetto che possiamo dare a Dio, che si ripresenta, ecco, anche questo è un altro miracolo, quello che Gesù ha fatto sul Calvario. Si ripresenta ogni volta che si celebra la messa. Quando, perciò, come a Padre Pio chiedevano, Padre Pio, come dobbiamo partecipare alla Santa Messa? Voi dovete partecipare come la Madonna ai piedi del Calvario. San Pio è stato anche un grande santo mistico, lo stima, quando celebrava proprio era un altro Gesù, si trasformava, no? Quindi poi anche viveva nella propria carne, proprio la passione. E quindi questo dovrebbe essere anche i sentimenti, quando, invece purtroppo anche questo, quando, purtroppo ci sono in tante chiese, tanti. E tu si fa tanta baldoria, ma quello è il sacrificio di Cristo, dovremmo veramente sprofondare con la testa per terra e chiedere perdono, soprattutto al momento della consacrazione. Quindi questo è veramente importante, ecco, considerare. Ecco, mi dispiace, ma ora non abbiamo più tempo, dobbiamo finire e quindi. Però ecco, sta a voi ecco, quindi riflettere, approfondire queste verità importanti, poi soprattutto vivere, sono veramente eventi di grazia. Quindi Gesù è Dio Verbo incarnato e Redentore. Quindi ringraziamo il Signore veramente per la sua bontà, ecco, per tutto quello che ha fatto e fa per noi, quindi cerchiamo sempre di corrispondere.